La pulce nell'orecchio ritrova la sua abituale struttura dopo lo speciale Tre Leghe a Coira e ritorna quindi a leggere alcuni fatti dell'attualità settimanale in maniera molto personale.
Sì, proprio con degli editoriali che contraddistinguono questa trasmissione e con degli ospiti, ospiti scelti dal mondo della ricerca, della scienza, della cultura, della formazione.
Buon mattino a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 1, quindi da Elena Caresani, Maria Pia Belloni, da Gianni Zocchi, che è incaricato della messa in onda, da Tania Ciriaco al centralino e da Jeanette Battecai che cura la pagina web della Pulce nell'orecchio.
Torna la pulce nell'orecchio dopo un anno per questo esercizio di lettura di tangente di alcune notizie degli ultimi giorni. Veronica Barassi, dottoressa in antropologia, si occupa delle implicazioni sociali e politiche delle tecnologie dei dati e dell'intelligenza artificiale.
Che non è poco, perché l'influenza nella nostra vita è enorme, delle volte non ci rendiamo conto. Professoressa ordinaria in scienze della comunicazione presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali dell'Università di San Gallo, è titolare della cattedra di media e cultura presso l'Institute of Media and Communication Management.
Citiamo due saggi: il primo libro intitolato Activism on the Web, lotte quotidiane contro il capitalismo digitale, e poi che è il prodotto di anni di ricerche sulla partecipazione politica ai social media, uscito nel 2015. Più recentemente è uscito anche in più lingue I figli dell'algoritmo, sorvegliati, tracciati e profilati dalla nascita, per Lewis University Press. E quindi abbiamo fatto una lunga, doverosa presentazione. Dottoressa Barassi,
buongiorno.
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 È svenuta dopo tutta questa biografia, ha detto: oh mamma, sono io quella.
Ma ci sarà abituata, perché abbiamo anche riassunto, ci sono ancora più cose. Dunque, il focus del suo insegnamento, in parole semplici, che cos'è? Di che cosa tratta con i suoi studenti?
Ma io mi occupo di scienze della comunicazione, mi occupo di come la comunicazione umana e la comunicazione dell'organizzazione viene trasformata dalle innovazioni tecnologiche, e quindi offro diversi corsi su questo tema, proprio alcuni proprio di teoria di comunicazione basica, altri più specifici. Per esempio, un corso che adesso offro a livello di master è proprio sul big data and artificial intelligence nella società algoritmica. Quindi guardiamo a come queste nuove tecnologie hanno cominciato a trasformare diversi aspetti della nostra società e diversi modelli di business, ridefinendo anche un po' il confine tra l'umano e il tecnologico.
Quindi, insomma, corsi assolutamente affascinanti, ma appunto che richiedono una grande attenzione, perché la materia è complessa. A questo proposito, noi vorremmo cominciare con qualche domanda attinente al suo specifico di ricerca. Dottoressa Barassi, sappiamo nell'era dei social media, quindi dove i giovani spesso vanno a cercare le notizie, dove leggono delle notizie che non sono a volte verificate, quindi in quest'era un po' confusa tra social, siti web e informazione, insomma, fatta ancora all'antica, per dire, le volevamo chiedere se oggi, appunto, avendo tutti questi diversi supporti, toccherebbe ai media tradizionali, diciamo, essere più presenti sui social, oppure, e sarebbe compito dei social e di alcuni siti, avvisare che le notizie non sono state magari completamente verificate, perché l'effetto manipolazione, insomma, lei lo insegna tutti i giorni, è enorme. Quindi l'informazione approfondita e verificata è un'informazione che permette di farsi delle idee, quella manipolatoria invece cattura la mente delle persone. Come uscircene?
Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Il discorso secondo me è molto complesso, perché ormai i social sono, diciamo, una realtà comunicativa ben definita e stabilizzata in qualche modo, no? Nelle nostre vite, sono diventate una parte integrante, soprattutto per le nuove generazioni, il modo in cui loro si sentono connessi con il mondo molte volte è attraverso i social. Basta fare un salto di 40 anni o di 30 anni, non era così. La prima maniera in cui ci sentivamo connessi molte volte era attraverso molto le tecnologie live, tipo la radio, la televisione e via dicendo. Questa sensazione di liveness, questa sensazione di essere connessi con il mondo, si è tradotta sui social. Ora, i social a livello proprio comunicativo sono problematici non è una parola giusta, sono complessi perché, come definisce anche il sociologo Castells, quello che noi abbiamo visto l'espandersi di una nuova forma di comunicazione che è lui la chiama mass communication of self, cioè l'io che fa la comunicazione di massa, no? E uh-huh. Tutto è incentrato intorno a questo io. Ora, questo, come lei ha detto benissimo, ha portato a tutta una serie di problematiche, tipo le echo chamber, il fatto che siamo in queste bolle di notizie e che molte delle notizie che abbiamo non sono bilanciate perché si basano su algoritmi di profilazione, di contenuti che ci vengono offerti proprio perché si pensa che è quello che dobbiamo leggere. Quindi, da un certo punto di vista, abbiamo un problema sulle piattaforme in sé, nel senso che le notizie non sono più così aperte come erano prima e le nuove generazioni non hanno accesso a tanti diversi punti di vista e quindi la comunicazione diventa più estrema. Ma dall'altra parte, secondo me, c'è anche una problematica dal punto di vista di quelle che erano i media tradizionali, che non sono ancora riusciti bene a fare breccia, secondo me, in questo mondo più social, no? E a parlare direttamente con le nuove generazioni. E qui, secondo me, appunto, come società dobbiamo lavorare da tutte e due le parti.
Sì, anche di questo prendiamo anche atto noi, ma come certo, tanti altri media stiamo facendo molti sforzi online, certo che insomma siamo pur sempre dei media tradizionali con appunto la nostra branca sui social, ma forse non così forte come il resto di quello che proponiamo, o almeno non ancora.
Però effettivamente, dottoressa Barassi, non lo so, sarò che sono fatta un po' all'antica, ma un piccolo banner d'avvertimento in alcuni social o in alcuni siti dove si precisa quello che lei ha sottolineato a doppio pennarello, ovvero la profilazione, no? Quindi anche solo accendere un device oggi vuol dire essere tracciati. E non crede che oggi alcuni giovani, giovanissimi magari, dovrebbero essere forse resi attenti a questo? Allora, fate quello che volete, leggete, sappiate che di ciò vi sarà traccia, quindi aggiungo, delle vostre scelte.
Aggiungo ancora una cosa, tornando ai nostri social della RSI, alla nostra offerta digitale, tutto quello che viene proposto da noi è assolutamente autenticato e verificato, certo. Non ci sono fake news, anzi se ne parla molto per spiegare come queste ci possano toccare, avvicinare, eccetera. E forse, chissà, se non è proprio questo il piacere che hanno certi nell'andare in giro a cercare notizie, proprio nel farsi abbindolare da quelle false.
Qui stiamo parlando ancora di un'altra dimensione, secondo me, che aggiunge un livello di complessità. Da una parte c'è quello che io cui mi riferivo prima, è proprio il piacere della notizia, il piacere di essere connesso, il ruolo che giocano i media nel creare una sensazione di comunità e di società. Quello, mi riferivo a quello, proprio il fatto di dire cosa fanno i ragazzi quando prendono in mano il telefono. Una delle prime cose, vanno magari su Instagram, ma perché sentono quel piacere di essere connessi. È un piacere che prima veniva da altri media e adesso viene molto enfatizzato, soprattutto tra le nuove generazioni, dai social media. Ora, poi dopo c'è tutta un'altra completa dimensione, che è quella proprio delle notizie, dei fatti, di come distinguiamo tra il vero e il falso, e soprattutto in un'era di intelligenza artificiale generativa questo sta diventando sempre più complesso, no? Al momento ci sono diversi passi che stanno venendo appunto fatti, soprattutto per cominciare a riconoscere che cos'è un'immagine che è generata dall'intelligenza artificiale o una fake news rispetto a una che non è una fake news. Abbiamo bisogno di maggiore coordinamento, secondo me, attraverso la società, e ancora tanto lavoro deve essere fatto, questo assolutamente. Per quanto riguarda la profilazione dei contenuti e come funzionano gli algoritmi social, e questa è proprio un'osservazione personale, non ho dati che si fondano su questo, proprio un'osservazione personale perché studio questi temi da tanti anni. Io ho notato che c'è stato un cambio graduale dalle generazioni tipo di 10 anni fa o anche solo di 8 anni fa e ora, per quanto riguarda tutto questo discorso della profilazione dei dati, del contenuto mirato, dei contenuti mirati quindi in generale. E quindi In questo mi piace essere ottimista, pensando che i ragazzi del futuro saranno sempre più accorti da questo punto di vista.
Beh,
però magari sono ottimista, ripeto, non ho fatto ricerca proprio su questo, quindi
no, però li frequenta quotidianamente nei suoi corsi all'università, all'istituto di comunicazione, quindi noi raccogliamo con piacere la sua sensazione, perché è comprovata insomma da una quotidiana relazione, quindi anche noi vogliamo associarci con fiducia a questa visione di un giovane che è anche più attrezzato, diciamo così. A questo proposito, dottoressa Barassi, questa non le sarà sfuggito che questa settimana, insomma, Vittoria, così è stato titolato da tantissime testate europee, Vittoria per una sentenza che inizia anche in Europa a dare delle regole alle grosse GAFA e Big Tech, insomma parliamo di Apple, di Google, condannate per aiuti illegali e abuso di posizione dominante. Quindi Google dovrà pagare una multa miliardaria e Apple delle tasse arretrate. Questo per dire che la sensazione nostra, vogliamo condividere con lei se conferma, è quella che da tempo si discute in Europa dell'assenza di normative riguardo alla gestione, no? Proprio di queste aziende. Con questa sentenza, secondo lei, iniziamo a mettere dei paletti?
Beh, diciamo che è una riflessione importante di passo anche a livello proprio giuridico e regolatori che l'Europa sta cercando di fare per proteggersi da monopoli tech che comunque a volte sono arrivati ad avere un potere incredibile. Un aspetto molto interessante anche su cui riflettere è il fatto che i GAFA sono cresciuti anche grazie agli utenti europei e ovviamente si basano su infrastrutture tecnologiche digitali che sono locali, no? Perché comunque noi abbiamo accesso al nostro internet attraverso infrastrutture locali e quindi è molto importante secondo me che comincino ad investire anche nei governi locali da cui poi dopo traggono valore, cioè, quindi non mi sembra assolutamente una cosa limitante, anzi trovo che sia stata un bel passo avanti.
Quindi un lavoro importante, esatto, allora ci conferma, sì. Un lavoro importante è quello che ha fatto il Tribunale della Commissione Europea con queste due sentenze annunciate e pubblicate questa settimana. E dopo aver viaggiato nel mondo della nostra ospite, lo ricordiamo, specializzata in comunicazione, in particolare nel rapporto tra noi cittadini ed il nostro frequentare i social e i siti web, direi che alla pulce nell'orecchio è proprio tempo del primo editoriale. Elena Carresani.
Sto attraversando il portello, sto galleggiando in modo strano e le stelle oggi sembrano molto diverse, perché qui, seduto in una lattina molto al di sopra del mondo, il pianeta Terra è blu. Cantava David Bowie in Space Oddity, uscita nel 1969, solo 10 giorni prima che l'equipaggio di Apollo 11 mettesse piede sulla Luna. Da allora ogni astronauta reale ha pronunciato parole di stupore, ammirazione, fratellanza, consapevolezza. Lo ha fatto anche Jared Isaacman, primo civile a compiere un'attività extraveicolare nello spazio, subito seguito dall'ingegnera Sarah Gillis. È stata un'uscita breve, nulla in confronto a quelle di Claude Nicollier, primo astronauta svizzero, ma parliamone. Giovedì scorso i piedi non dovevano uscire dalla navicella, si era ancorati al cavo di alimentazione e il protocollo prevedeva una serie di movimenti per testare la resistenza della nuova tuta spaziale, molto meno ingombrante di quelle usate finora e potenzialmente meno costosa da produrre, se un giorno dovesse essercene bisogno tante per le colonie che si stanno immaginando su Marte o se si sviluppasse l'industria commerciale spaziale. Varie le novità e gli esperimenti di questa missione finanziata dallo stesso Isaacman, miliardario grazie ad un sistema di elaborazione di carte di credito e pilota militare. Ne abbiamo letto e sentito parlare in questi giorni e tutti per un attimo abbiamo pensato se ci andremmo a 700 km dalla Terra per turismo e ci siamo anche dati la risposta immediatamente. L'equipaggio della missione Polaris Dawn intanto sta compiendo il volo di rientro con arrivo previsto domani tra Golfo del Messico e Atlantico e orbita dopo orbita guarda dall'alto il pianeta, una bella sfera brillante di debole luce nell'immensità del cosmo. Cosa deve essere quell'esperienza? Giorni fa sulla cima del Monte Lema l'aria era tersa, il panorama spaziava dalle Alpi sorvolando Verbano e Ceresio fino all'Appennino Ligure. E tutto è così diverso se guardiamo da lontano, ci si sente piccoli piccoli davanti a tale vastità e per quell'attimo mutano anche le proprie prospettive. Ormai sempre più passeggeri facoltosi sborsano somme ingenti per salire a bordo di razzi privati e sperimentare qualche minuto di assenza di peso. Altri per rimanere nello spazio per giorni o settimane dopo un duro addestramento. Gli analisti del rischio sostengono che sia inevitabile che alcuni cerchino il brivido della passeggiata spaziale, considerata una delle fasi più pericolose, dopo lancio e rientro, ma anche la più emozionante, senza prezzo. Infatti non è noto quanto sia stata pagata questa escursione. Ma appunto ci si può domandare perché questi soldi non vengono usati per sfamare o guarire tante persone in difficoltà. Non credo che ci sia una risposta, se non nel bisogno innato dell'essere umano di spingersi oltre i confini conosciuti, come Ulisse o come Cristoforo Colombo o come tanti altri grandi navigatori che hanno disegnato la mappa del pianeta e mutato con le loro scoperte le conoscenze dei contemporanei e delle generazioni a venire, dandoci una più chiara consapevolezza della nostra realtà. Nelle imprese astronautiche difficilmente riusciamo a leggere un'utilità immediata e potremmo ritenerle spacconate per misurare la forza di questo o dell'altro paese oppure la ricchezza di un eccentrico miliardario. Eppure portano innovazione tecnologica e scientifica oltre a contribuire a rinnovare mentalità e forse valori. Ci vuole un tocco di follia per andare oltre ciò che è noto, ma la scienza, tanto quanto la nostra evoluzione come individui, spesso matura quando non ci si limita al lavoro di routine. Per noi esseri umani bisognosi di certezze, una passeggiata nel vuoto assoluto può darcene di nuove e può farci capire qualcosa in più del nostro ruolo nell'universo. Magari non oggi, non subito, ma piccoli passi si fanno balzi per l'umanità.
Veronica Barassi, dottoressa in antropologia, professoressa all'Università di San Gallo, si occupa delle implicazioni sociali e politiche delle tecnologie, dei dati e dell'intelligenza artificiale nella nostra vita. Questa passeggiata nello spazio, questo editoriale, cosa suscita in lei tra antropologia, filosofia e scienza?
Da una parte mi suscita meraviglia, nel senso che c'è un aspetto della relazione tra uomo e tecnologia che secondo me è estremamente affascinante. Noi come uomini e umanità abbiamo sempre creato, immaginato delle tecnologie in qualche modo meravigliose. L'antropologo David Graeber ne parla molto parlando delle tecnologie dell'immaginazione, quelli che ci hanno permesso appunto di arrivare sulla Luna, di creare queste fantasie che proprio alla fine sembravano impossibili ma poi dopo si avverano. In qualche modo l'intelligenza artificiale fa anche parte di queste tecnologie. Ma l'antropologo David Graeber parla anche di come tante delle nostre tecnologie vengono invece, lui le definisce tecnologie burocratiche, vengono invece costruite non tanto per immaginare ma per controllare, per ordinare e via dicendo. E in quelle tecnologie ci sono dei limiti che in qualche modo a volte e dei rischi per la società in come utilizziamo queste tecnologie più di controllo. Però quando parliamo delle tecnologie dell'immaginazione proprio mi viene in mente questo caso, no? E rimango affascinata e meravigliata per la nostra capacità, devo dire. Dall'altra parte però sempre di più viviamo in un mondo dove emerge sempre più chiaramente che le nostre risorse non sono illimitate e che il nostro mondo non è illimitato, nel senso il nostro impatto sul mondo non è illimitato. E quindi mi chiedo anche quale sia il costo di incentivare questi viaggi nello spazio, soprattutto dal punto di vista turistico e di piacere, che si può anche arrivare a un certo punto in un futuro venturo tradurre anche in turismo di massa, vogliamo, se mai, ma non sappiamo esattamente prevedere il futuro. E quindi devo dire che ci sono due emozioni che questa notizia mi genera: una è appunto di meraviglia, l'altra anche di preoccupazione, proprio perché penso che molte volte magari in un mondo che comunque è sempre di più problematico, è sempre di più il frutto di un cambiamento globale climatico, sarebbe importante usare le nostre risorse per inventare immaginare tecnologie che ci proteggano.
Chissà, magari queste nuove tute spaziali ci proteggeranno dal gran caldo, potrebbe essere, no? Visto che le temperature lassù sono molto variabili, no? Estreme sia nel freddo che nel caldo, chissà mai, almeno che servano a qualcosa.
Ma molto interessante le sue, lei ha definito proprio le mie due emozioni, meraviglia e preoccupazione. Trovo fondamentale, perché ricordiamo che meraviglia e preoccupazione stanno alla base di tutta la ricerca scientifica e tecnologica, della quale oggi noi, come dire, approfittiamo. E allora tra meraviglia e preoccupazione, ma forse in questo caso senza preoccupazione, non le sarà sfuggito, dottoressa Barassi, che proprio oggi qua a pochi metri da dove stiamo diffondendo in diretta la pulce nell'orecchio, si sta inaugurando ufficialmente l'infrastruttura, un'infrastruttura di ricerca che servirà tantissime attività dal pubblico al privato, che si chiama Supercomputer Alps, frutto nuovo nato tra Politecnico di Zurigo e Centro Nazionale Svizzero di Supercalcolo. La cerimonia è in corso, e quindi lei, che appunto vive tra analisi antropologica e realtà scientifica, sicuramente un'infrastruttura che la affascinerà o la affascina.
Assolutamente, poi è sempre di più, secondo me sempre di più si dimostra importante investire nel locale, investire nelle culture, nelle lingue locali, nella creazione di queste nuove tecnologie, quindi assolutamente.
Per quindi, lui è tempo...
Sì, è tempo di musica. In questo momento c'è una canzone di Lisa Stansfield intitolata The Real Thing, e poi ritroveremo...
Ma guarda che caso, The Real Thing!
Ritroveremo la nostra ospite, che appunto ci presenterà la sua notizia della settimana, Veronica Barassi. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why, got a feeling higher than high, this is the real thing. Living in shame, and I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies. It's been too long. No more living in shame. No use holding back desire. We burn our fingers now, let's jump into the flame. Never mind the stars in the sky. No, no. Never mind. questa è Rete 1 e la trasmissione è La Pulce nell'orecchio. Ricominciato il palinsesto autunno-inverno e quindi La Pulce è tornata, Maria Pia Belloni e Elena Caresani, ma soprattutto l'ospite che legge di tangente insieme a noi l'attualità della settimana e che oggi è Veronica Barassi, professoressa ordinaria all'Università di San Gallo, titolare della cattedra di Media e Cultura presso l'Institute of Media and Communication Management. Adesso c'è il suo compito.
Accendiamo anche il microfono. Volevo dire che ha scritto dei saggi molto 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 interessanti attinenti ai suoi studi e alle sue ricerche. Andate, notatevi il nome, andate a cercare, leggete, sono importantissimi questi testi.
Professoressa Barassi, adesso appunto la trasmissione prevede che sia lei a portarci una notizia della settimana, può essere naturalmente qualcosa che riguarda anche il suo lavoro.
Allora, la notizia della settimana che mi piacerebbe portare in studio agli ascoltatori è la notizia di OpenAI, del nuovo modello che si chiama OpenAI O1. Che è stato creato in maniera diversa, nel senso che è stato creato per affrontare dei ragionamenti più complessi rispetto a GPT-4. E questo è un importante passo avanti nell'intelligenza artificiale, perché è proprio un cambio un po' di idea culturale del fatto che non solo dobbiamo creare dei modelli che sono sempre più grandi, ma anche dobbiamo creare modelli, grandi modelli di linguaggio che possono anche fare delle inferenze più complesse, fare dei ragionamenti più complessi. E questo ovviamente è un passo importante.
Scusi professoressa, riprendo proprio questo suo dire, dobbiamo creare, perché dobbiamo, siamo sempre noi esseri umani, giusto? Anche in questo salto tecnologico che rappresenta la notizia che lei oggi ci porta, ovvero il miglioramento, lei dice l'intelligenza artificiale generativa diventerà ancora più intelligente, ma alla base quel dobbiamo è riferito a noi, cioè agli scienziati, ai ricercatori. Non ci faccia troppa paura.
No, a noi, nel senso che l'idea è che ovviamente abbiamo sempre tutti una scelta come società, possiamo anche tornare indietro e questo è importante soprattutto nel campo dell'intelligenza artificiale, è importante capire dov'è che occorre andare avanti e capire quando è il caso di fermarsi, questo è assolutamente sicuro, quindi magari mi sono anche un po' espressa male quando dicevo dobbiamo, però è anche vero che i grandi modelli di linguaggio stanno sempre più definendo le nostre realtà, no? E fino ad adesso comunque questi modelli di linguaggio, e probabilmente ancora per molti 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 anni, questi modelli di linguaggio avevano i loro limiti e dei limiti ben profondi, no? Sono affascinanti e potentissime tecnologie che ci permettono di affrontare e magari risolvere dei problemi, ci permettono di analizzare dati e dati e dati che prima non avevamo la capacità di analizzare. Ma sono tecnologie che comunque vengono anche con dei grandi limiti, no? E questa nuova notizia però secondo me in qualche modo è una notizia abbastanza positiva, nel senso che fa vedere anche che ci sono stati degli importanti passi nella comprensione di questi modelli e dei loro limiti. E sono passi importanti perché si cerca in qualche modo di affrontare questi limiti, per esempio questi modelli non erano fino ad ora, non sono mai stato veramente in grado di fare dei ragionamenti più complessi, e invece il nuovo modello di OpenAI, che è anche denominato Strawberry, probabilmente avrà un aspetto molto più interessante per l'interazione o per la comunicazione uomo-macchina. E questo è un aspetto abbastanza positivo.
A proposito di intelligenza artificiale, adesso in questo caso parlavamo proprio di quella generativa, naturalmente voi lavorate molto all'Università di San Gallo su questo e come diciamo programma di studi quest'anno lei ha fatto realizzare una serie di podcast. Con quale linguaggio, nel senso non linguaggio dell'intelligenza artificiale generativa, ma proprio comunicativo?
Allora, i podcast nascono dal completamento di un progetto che è durato dal 2020 al 2024, che si chiama The Human Error Project, e che era un progetto volto a capire come a livello sociale stiamo affrontando i problemi dei limiti dell'intelligenza artificiale. Ora, un aspetto molto interessante è il fatto che sì, stiamo creando queste tecnologie che sono estremamente potenti. È anche vero che queste tecnologie stanno entrando sempre di più a far parte del nostro tessuto sociale. Però è anche vero che sempre di più ci dobbiamo confrontare con i limiti di queste tecnologie, con gli errori che fanno e con il fatto che quando queste tecnologie commettono degli errori, questi errori possono avere un impatto anche catastrofico sulla vita delle persone, sulle aziende e sulla società. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco per esempio al problema delle allucinazioni, un po' quello che stavamo parlando prima di quello che è veritiero, quello che non è. Negli ultimi anni è emerso chiaramente che i grandi modelli di linguaggio molto spesso danno delle risposte completamente infondate, che sono delle risposte che sono il frutto di un'analisi statistica di che cosa vorremmo sentirci dire, però non sono fondate. Un esempio lampante risale già a 2 anni fa, al 2022, quando lo studioso di neuroscienze cognitive David Ostender e il suo collega David Pander avevano chiesto a GPT-3 quale fosse il record di attraversamento a piedi del canale della Manica. E il GPT-3 ha detto 18 ore e 33 minuti.
Bugiardo!
Esatto.
Ma qualcuno magari ci ha provato e non lo sapevamo ancora,
No.
Cioè, ci danno sempre delle risposte. Comunque.
Mi ricorda uno che camminava sulla... Qualcuno poi ha implementato e adesso corre sull'acqua.
Professore,
no, ma però c'è un'altra curiosità, è importantissimo questo tema dell'errore, però l'errore che fa la macchina, che farebbe questo modello migliorato, elevato di nuovo linguaggio legato all'OpenAI, alla nuova OpenAI, naturalmente è un seguito di un errore introdotto da un ingegnere informatico, o sbaglio? Cioè l'errore all'inizio lo potrebbe fare l'uomo, o è un errore che invece si manifesta? A livello di confusione della macchina che quando mette insieme tutti i dati può incepparsi o inciampare?
No, le allucinazioni sono in realtà il problema dell'allucinazione è che non è neanche che commettono errori, è che sono macchine che sono state create, come dice un documento interno della Microsoft, per essere persuasive, non veritiere. E quindi che cosa fanno? Cercano di analizzare il nostro linguaggio e arrivare a una conclusione che sembra la conclusione più probabile, no? E quindi in qualche modo anche parlare di errore quando si parla di allucinazione non è proprio è come ragionano queste macchine, no? E quindi questo è uno dei problemi. I problemi dell'allucinazione è un problema, ma se vogliamo parlare di errori dell'intelligenza artificiale possiamo parlare benissimo anche di bias algoritmico, che è un tema molto discusso, sul fatto che questi, per esempio, i software di analisi predittiva non solo commettono errori ad analizzare gli umani, ma molto spesso sono discriminatori. E quindi il progetto del Human Error Project che abbiamo lanciato nel 2020 era proprio volto a rispondere a una domanda: se l'intelligenza artificiale è entrata a far parte del nostro tessuto sociale e queste tecnologie non sono perfette ma commettono errori che possono avere degli impatti anche importanti sui nostri diritti umani, sulla nostra società, come stiamo affrontando questo problema in diverse parti della società? E quindi nel progetto abbiamo analizzato i media, come affrontavano il problema dell'errore dell'intelligenza artificiale, Abbiamo analizzato le organizzazioni no profit che si occupano di privacy e di diritti e diritti online, e abbiamo analizzato il mondo degli imprenditori, soprattutto degli imprenditori che cercano di creare dei sistemi di intelligenza artificiale più etici. E abbiamo parlato con diverse persone, abbiamo analizzato il loro mondo, e il prodotto finale di questo lavoro è stato mettere insieme nei podcast questi tipi di voci diverse, e anche in una conferenza a giugno che abbiamo organizzato al The Square a San Gallo, in che si chiamava proprio Machines That Fail Us, dove riflettevamo su che cosa stiamo facendo per affrontare il fatto che comunque queste tecnologie non sono infallibili e commettono errori.
Verremo ai suoi corsi.
Sì, e soprattutto mi tratterrò delle tante cose interessanti che ha detto, il fatto che queste macchine sono state concepite per essere persuasive
e non veritiere.
Ecco, questo è sconcertante, fa molto marketing, quando io invece penserei che consultando uno di questi sistemi potrei avere le risposte che trovo su una enciclopedia. No, invece no, devono essere persuasive. Questo è sconcertante. Allora, sono già le 10:43 minuti. Passiamo al prossimo editoriale. Maria Pia Belloni.
Lo diciamo, non usiamo ChatGPT né uno, né due, né tre, tentiamo di evitare di essere persuasive, ma cerchiamo di essere veritiere nei nostri editoriali.
Bene, poi Veronica Barassi lo commenterà.
Se dovessimo svegliarci una mattina e scoprire che tutti sono della stessa razza, credo e colore, troveremmo qualche altra causa di pregiudizio entro mezzogiorno. Questo è un pensiero che prendo oggi a prestito da George David Aiken, governatore del Vermont, senatore americano repubblicano nei decenni 1940-1970. Prendo a prestito questa frase per raccontarvi una storia che rimette sul tavolo temi universali. Siamo a Monfalcone, comune opulento della provincia di Gorizia, dove la Fincantieri, azienda pubblica italiana operante nel settore della cantieristica navale, ovvero il più importante gruppo navale d'Europa per intenderci, impiega migliaia di persone immigrate dal Bangladesh, operai, ora cittadini a tutti gli effetti della legge. Cosa capita? Capita che l'ormai ex sindaca di Monfalcone, in partenza per l'Europarlamento, prima di lasciare il suo ruolo di prima cittadina, ha firmato un'ordinanza che vieta il gioco del cricket, pena una multa di 100 euro. Perché questo divieto? Perché il cricket, secondo lei, non è uno sport nazionale. Sì, avete capito bene, la signora sindaca ha vietato il cricket perché non è di tradizione locale. Chiara misura discriminatoria, ingiustificata, che non fa altro che fomentare la tensione e l'avversione per l'altro. Ma attenzione, in questo caso l'altro è quello che ti fa funzionare il cantiere navale da decenni, è quello che fa il lavoro che nessuno nel tuo comune vuole fare, è l'operaio che sgobba discreto e che nelle ore libere, come diritto di tutti, gioca, fa sport, a volte prega. Ma no, a Monfalcone non puoi giocare a cricket. No, non scherziamo, non l'abbiamo mica inventato noi il cricket, tutti quegli stranieri che lo giocano, non va bene, lo vieto, decide la sindaca. Ma cara signora sindaca, ma lei pensa che il calcio lo abbiano inventato gli italiani, forse? No, non lo hanno inventato gli italiani, ma bensì gli inglesi, come hanno inventato anche il cricket. Allora, per logica conseguenza, a Monfalcone dovrebbe essere vietato il calcio, tutti i giochi di società nei circoli per gli anziani, i videogiochi che usano i ragazzi. Ma quanta incoerenza, signora, quanta rabbia. Ma che cosa è successo dopo l'editto della signora sindaca di vietare il gioco del cricket? Nulla, non è successo proprio nulla. L'indifferenza e la diffidenza per molti esseri umani è da primato olimpico. Ci è voluto il lavoro giornalistico veritiero della BBC per far emergere il problema. Alcuni giocatori hanno infatti contattato i giornalisti per indagare. Da quando la BBC ha pubblicato il suo articolo ad inizio di questa settimana, allora anche i media italiani e europei se ne sono interessati, per giungere alla conclusione che il divieto di giocare a cricket è una decisione discriminatoria emanata, parole queste della sindaca, per fermare l'islamizzazione del suo comune. Personalmente trovo che per il benessere di tutti gli abitanti di questo comune e di altri, invece di divieti, si possa magari scegliere la via della conoscenza, dell'integrazione, del dialogo, invece di quella della ghettizzazione o del disprezzo, per una comunità di persone che non ha esattamente le stesse abitudini di vita, ma che ti fa molto comodo impiegare per lavori che i tuoi connazionali non fanno. Stando alle voci raccolte dalla BBC, per mesi gli appassionati di cricket sarebbero stati presi di mira dalla polizia locale, tanto che nella città, che aveva pure un cricket club, ora non si vede più nemmeno una partita. Se giocassimo a Monfalcone, la polizia arriverebbe subito per fermarci, ha affermato il capitano della squadra di cricket. Monfalcone, comune di 30.000 abitanti, ha visto la comunità bengalese negli ultimi decenni raddoppiata. Perché? Perché la domanda di manodopera della Fincantieri è aumentata. Molti di questi di queste persone di origine bengalese hanno nel tempo avviato attività diverse da quelli della cantieristica navale, hanno chiesto e ottenuto legalmente luoghi per la preghiera, fanno il bagno coperti, vorrebbero giocare a cricket. Cricket, non al tiro al martello con bersagli umani. Insomma, una frase forse nota a chi è della nostra generazione: abbiamo chiesto braccia, sono arrivati uomini. Un bel problema. Nei suoi due mandati, la ormai ex sindaca leghista di Monfalcone ha prima rimosso le panchine nella piazza dove i bengalesi si ritrovavano per conversare. In seguito ha fatto chiudere alcuni luoghi di culto legalmente aperti, poi ha vietato il cricket. Ha fatto insomma di tutto, secondo me, per aumentare la tensione tra i cittadini italiani e bengalesi. Ma dico io, siete chiamati a vivere insieme, tanto vale guardarsi in faccia, conoscersi, pur con i legittimi timori da ambi le parti. O allora giocate insieme a cricket, che magari molti problemi si potrebbero risolvere da soli.
E fin qui quindi l'editoriale di Maria Pia Belloni. Veronica Barassi, una cattedra alla Università di San Gallo, si occupa di implicazioni sociali e politiche delle tecnologie, dei dati e dell'intelligenza artificiale. Qui magari di intelligenza umana, mi permetto di dire, ce n'è un po' meno in questa realtà di Monfalcone. Nella ricerca invece le culture diverse sono estremamente importanti, vale anche per lei?
Sì, nella ricerca essere sempre, per esempio se uno fa una ricerca sociale in generale, l'importante è quello di avere un sample di ricerca con partecipanti di tantissime diversità, etnie, contesti anche economico, sociali, religiosi diversi. Perché? Perché nelle scienze sociali è importante cogliere la complessità e la varietà umana. Ma c'è un altro aspetto importante nelle scienze sociali che in qualche modo fanno luce su un po' l'ignoranza culturale, o la grande ignoranza culturale di questo caso, che le nostre culture non sono statiche, non è che possiamo comparare una cultura contro l'altra come se le due fossero delle unità che sono sempre state uguali. E noi abbiamo la tendenza come umani a volte a pensare la cultura come unitaria, invece le nostre culture sono in costante movimento, in costante scambio gli uni con gli altri. Prendiamo appunto il cricket da altre culture, prendiamo cibi, idee e via dicendo. Ed è un processo, se vogliamo, dinamico, di scambio, aperto. Basta pensare anche proprio andare indietro nella storia al ruolo dei viaggiatori e dei mercati e degli scambi. Cioè, è sempre stato così, noi siamo sempre stati in qualche modo cross-fertilizzati, ma questa idea di cross-fertilizzazione fa paura ad alcune persone, e questo è chiaro quando si impuntano sul definire una cultura verso l'altra, e rimane un grande problema. Ma questo caso a me dà anche un'altra chiave di lettura, quindi mi fa anche vedere l'importanza del lavoro che fate voi, l'importanza del giornalismo, l'importanza del creare spazi pubblici di informazione e di dibattito, per far vedere quelle complessità e quelle tensioni che emergono nella vita quotidiana, e riflettere sulle decisioni che vengono fatte. Secondo me questo è un caso molto interessante da quel punto di vista.
E anche noi abbiamo trovato molto interessante il fatto che inizialmente nessuno aveva speso una riga, no? Soprattutto uno degli effetti di questa notizia che mi è piaciuto sottolineare è che se non ci fossero stati i colleghi della BBC probabilmente non avremmo mai saputo la signora sindaca, che ormai è già in trasferta all'Europarlamento, auguri. Non ci sarebbe stata traccia, no, di questa situazione, che è una situazione comunque pericolosa, perché proprio è normale, credo io, che ci sia una paura, un timore iniziale quando tu incontri una persona di un'altra cultura, ci mancherebbe, soprattutto se non hai l'abitudine di viaggiare, di confrontarti, se non hai avuto degli studi di antropologia come lei, per esempio, no? E che quindi non hai colto l'eccezionalità dell'incontro. Quindi la paura fa parte, ma è chiaro che in questo caso la paura è stata potenziata a frutto di un messaggio politico. Cioè noi, adesso dico noi, come comune di Monfalcone, abbiamo da 30 anni degli operai che vengono dal Bangladesh, quindi ormai li conosciamo perché sono 30 anni che sono lì. Però no, non gli permettiamo di vivere come i loro concittadini italiani. E ripeto, non stiamo parlando di immigrazione al nero, stiamo parlando di ufficialità, stiamo parlando di cittadini che hanno tutto in regola secondo la legge, che quindi dovrebbero usufruire anche delle libertà costituzionali, quindi la libertà di avere dello spazio, del tempo e delle attività proprio, no? In questo io ho trovato pesante la situazione che poi la BBC ha divulgato e che tutti hanno ripreso, perché dicendo no, caspita, è qualcosa che non funziona qua.
Questo chiaramente è il discorso che è proprio anche una violenza culturale, nel senso che comunque questi uomini, queste famiglie, suppongo, sì, creano valore per la comunità, creano un valore economico, e hanno bisogno dei loro spazi di sentirsi una comunità, di sentirsi insieme, di come tutti noi umani. Ma è proprio questa, secondo me, quando il discorso che stavo facendo prima del vedere le culture come unitarie, ma poi basta un test genetico per capire che abbiamo tutti i tipi diversi di culture dentro di noi e di mondi diversi. È uno dei grandi problemi del nostro mondo, che abbiamo bisogno di appartenere, ma in questo bisogno di appartenenza alla fine arriviamo a commettere una violenza contro altri, e questo è molto problematico, non riconoscere la bellezza della diversità e dello scambio umano.
Perché nessuno è migliore dell'altro, diciamo anche questo. Come diceva Einstein, siamo tutti di una razza umana.
Voilà. E soprattutto se andiamo in un punto alto, basta una montagna e non serve andare nello spazio e nel vuoto, guardiamo le cose dall'alto e ci sentiamo ciascuno di noi così piccolo da essere una specie di microbo insignificante in confronto alla vastità di tutto quello che ci sta intorno. Quindi ci aiuta a prendere un po' le misure.
Esatto, però magari non serve andare nello spazio.
No, appunto, senza andare fino alla bassa la cima di una montagna, ma anche una collinetta certe volte, è soltanto guardare un attimo al di là del proprio panorama abituale è sufficiente. Dottoressa Barassi, grazie mille per essere stata con noi. Ricordiamo, professoressa ordinaria in Scienze della Comunicazione presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali dell'Università di San Gallo, titolare della Cattedra di Media e Cultura presso l'Institute of Media and Communication Management. È stato un piacere, speriamo di ritrovarla presto.
Grazie mille per l'invito.
Buon lavoro a lei, buona giornata, e grazie per aver condiviso col pubblico di Rete1 così tanti interessanti spunti di riflessione. A presto.
A presto, grazie.